Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. E diversi di voi credo siano già stati all'Eucaristia domenicale, e per cui sapete già tutto. Il vostro Don vi ha illustrato e commentato, e allora sarà un po' una ripetizione. E intanto siamo nella quinta domenica del tempo ordinario, e le letture che abbiamo, che chi ha fatto il lezionario ci propone, allora ricordate che il Vangelo dà sempre un po' la traccia, la linea, e la prima lettura e la seconda cercano di approfondire già. Fra l'altro è interessante che nella tradizione ebraica e anche in quella cristiana antica c'era un po', come dire, un criterio di interpretazione della parola che in qualche modo diceva che la parola si interpreta con la parola stessa, e la parola che illumina la parola. Per cui in qualche modo è l'antico che ci aiuta a cogliere più in profondità il nuovo, e il nuovo stesso, inteso anche come le epistole pauline, non solo, eccetera, gli atti, ci aiutano ancora di più a comprendere la novità in particolare espressa nei Vangeli. Per cui il Vangelo, vedremo, è quello che è tratto da Marco, lo leggeremo per ultimo, siamo sempre nel capitolo primo, poi dirò qualcosa, e come a commento l'autore del lezionario, perché ricordate che poi queste letture sono state fatte nella riforma liturgica del post concilio, quindi è stata una commissione di liturgisti, di biblisti, eccetera, che ha scelto questi passi. E allora il primo è tratto dal libro di Giobbe, che dice: Giobbe parlò e disse: l'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra, e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario? Come lo schiavo sospira l'ombra, e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corico, dico: quando mi alzerò? La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene. E io quello che coglievo nei tre brani, e poi soprattutto sul Vangelo, dove parte centrale di questo Vangelo è il Signore che risana, che guarisce. Vedremo appunto la suocera di Pietro, diversi ammalati che gli vengono portati. Credo che questa lettura in qualche modo ci parla appunto della malattia, del dolore innocente, del soffrire. Insieme ad alcuni di voi abbiamo addirittura letto tutto il libro di Giobbe l'anno scorso, se non sbaglio, a Bari. E quindi Giobbe è la figura che raccoglie in sé. Giobbe non è una figura storica esistita di cui viene raccontato l'esperienza, e allo stesso tempo Giobbe è ciascuno di noi, tutti gli uomini e le donne che appunto in qualche modo, in misura maggiore e in misura minore, Però tutti quanti abbiamo a che fare con la sofferenza, il dolore, la malattia. E allora in questo Giobbe che parla Dio in maniera così aperta e così interrogante, in qualche modo lui vuole che il Signore gli risponda, che il Signore. Lui in qualche modo vuole portarlo a processo. E Ferdinando, chiudi l'audio per favore. E appunto, non si raccoglie in tutti quei capitoli di cui questo pezzettino no, dice bene di tanto, perché dice bene appunto di questa sofferenza, di questo, come dire, pensiero da una parte triste e disperato, ma tanto vero, no? Cioè, di quello di pensare che appunto a volte di sentire come la vita sia un duro servizio sulla terra, qualcosa che siamo costretti a fare e come un mercenario, come uno schiavo, eccetera, e queste notti d'affanno che non sono notti di riposo, sono notti di veglia, sono notti in cui appunto non si sa come ci si alzerà, eccetera, eccetera, in cui ci si rigira stanchi fino all'alba, no? Cioè, come sappiamo, sono parole molto vere, che Giobbe dice a Dio. Giobbe non è un ateo. Ma Giobbe è un credente che prende sul serio la vita e prende sul serio Dio e per cui non ha paura di coinvolgere, di chiamare appunto in qualche modo a confronto e mentre il mistero di Dio, cioè che è coinvolto con la nostra vita. Se è il Dio della nostra vita, allora in qualche modo è coinvolto anche nel nostro dolore e nella nostra sofferenza. E chi fosse interessato, vabbè, ci sono tanti testi che anch'io ho seguito nel fare i miei commenti sulla figura di Giobbe, per cui ce ne sono tanti che potete prendere. Se volete anche seguire sul sito gesuitibari.it ci sono le registrazioni di quegli incontri, no, che abbiamo fatto. E la cosa ancora che voglio dire è che, come sappiamo, in quel libro ci sarà Giobbe, parla Giobbe, per la gran parte lamentandosi, attaccando, dicendo delle parole molto forti nei confronti di Dio, e dall'altra parte ci sono i cosiddetti amici. Che invece cercano di dire: ma no, ma tu devi stare buono, ti devi fare una ragione, se stai soffrendo è perché sei peccatore, e per cui perché in qualche modo te lo sei meritato. È sempre, come dire, un pensiero religioso che vuole tranquillizzarci, cioè o più che tranquillizzarci, farcene una ragione, no? Cioè quasi così dell'idea che il Signore cioè, premia i buoni e punisce i cattivi e se a te sembra di non essere sufficientemente cattivo per quello che stai soffrendo, pensaci bene. E un motivo lo troverai per cui ti stai meritando tutto questo. Allora, tutta questa teologia è una teologia che Giobbe rifiuta e che alla fine anche Dio rifiuterà, no? E fra l'altro gli amici diranno: ma come tu vuoi mettere in discussione l'Onnipotente, vuoi che lui ti risponda, ma lui è altissimo, tu non sei nulla, come eccetera, eccetera. E alla fine il Signore sconfesserà gli amici di Giobbe e dialogherà, parlerà appunto con lui, gli risponderà. E allora, vedete, anche il Salmo parla di una guarigione, di un essere sanati, no? Il Salmo che ha come ritornello: risanaci, Signore, Dio della vita. E allora questo Signore che ricostruisce, è bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode, il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti, fascia le loro ferite, eccetera, eccetera, no? E il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. La seconda lettura io l'ho trovata un po' più, oltre che appunto è sempre della prima lettera ai Corinzi che leggeremo, siamo intorno al capitolo 5 la volta scorsa, no? Per cui fra qualche incontro, a Dio piacendo, arriveremo appunto al capitolo 9, io faccio un po' più fatica a immediatamente a cogliere il legame, il filo rosso con la prima e la terza. E ricordate quello che non è, io, non è che lo dico io, ma lo dicono studiosi ben più preparati di me, dicendo che effettivamente guardando un po' tutto il lezionario dell'anno liturgico si nota sempre come la prima e la terza lettura, e anche voi lo notate, no? Anche leggendolo, vedete come tante volte le tematiche tra la prima e la terza si riescono sempre a, più o meno sempre a trovare in maniera semplice. La seconda lettura, molte volte uno si domanda di dire: ma come la mettiamo? Perché la leggiamo, innanzitutto. Dice Paolo: fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. E il contesto è quello di Paolo che, come sappiamo, con la comunità di Corinto sta avendo diversi problemi e contestazioni. Allora è un contesto un po' apologetico di risposta, no? In cui lui sta dicendo che il suo ministero di annuncio del Vangelo non è stato come dire, un mestiere, no? Dice, se lo facessi da me e per me avrei diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio da me, ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico, è qualcosa che mi è stato affidato. E qual è la mia ricompensa? Dice, quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Cioè dice, e alla fine dirà, ma tutto io faccio per il Vangelo per diventarne partecipe anch'io. Qual è la mia ricompensa? Partecipare del Vangelo. Partecipare del Vangelo. Il Vangelo, ricordate, ci siamo fermati, no? Un po' 2 domeniche fa, quando la liturgia domenicale ci faceva leggere i primi versetti del Vangelo di Marco, dove ricordate è Marco che parla di Gesù che iniziò a predicare in Galilea. E dicendo appunto il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo, nella buona notizia. Nella buona notizia. Allora, come dire, Paolo sente di essere stato raggiunto dalla buona notizia, di in qualche modo sentire di essere spinto dalla buona notizia ad annunciare ad altri la buona notizia. E qual è il suo guadagno? Partecipare della buona notizia. Partecipare della buona notizia del Vangelo. Se volete, questa è anche la, come Cosa ne guadagniamo dal nostro essere cristiani? Cosa ci rimarrà, cosa ci ritornerà dalla nostra vita cristiana? La vita cristiana è una vita di coloro che in qualche maniera sono stati raggiunti dal Vangelo, da Dio come buona notizia. Da Dio come buona notizia. Buona notizia di Dio alla nostra vita. Salvezza, ricostruzione, liberazione. E quindi questo che ci tocca, che ci prende il cuore e di cui sentiamo poi in qualche maniera di parteciparne nel condividerla per altri. E che altri possano scoprire la buona notizia di Dio in Gesù e la nostra gioia, dice Paolo. Per cui il Vangelo è la diffusione del Vangelo, è una condivisione di gioia. E credo che questo, fra l'altro, ci interroga tutti quanti, non soltanto noi preti, ma tutti quanti, perché in tempi in cui sempre più anche tocchiamo questo tempo di crisi, questo tempo di crisi anche delle nostre comunità, è un motivo per cui anche le persone non ci avvicinano è perché non c'è una condivisione di gioia, perché le comunità in qualche maniera, una gioia che è presente in qualche modo qualunque tempo e forse anche il nostro non può spegnere. Ora, vedete anche questo fatto delle malattie, delle infermità, torna nel canto al Vangelo. Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie, e il Vangelo di Marco. Notate che è sempre il primo capitolo, Marco 1, 29-39, siamo sempre nel primo capitolo. Tutte le letture di queste, dal battesimo, da quando abbiamo ripreso il tempo ordinario, quindi dopo l'Epifania, fino ad oggi, stiamo leggendo di seguito pezzettini del primo capitolo di Marco. E dice che in quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando era ancora buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Ricordate che domenica scorsa il Vangelo era la guarigione dell'uomo indemoniato nella sinagoga di Cafarnao. E infatti il Vangelo continua proprio da quell'episodio. Uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. E allora, intanto ricordate che quell'episodio aveva mosso a stupore le persone che erano nella sinagoga, tanto che si diceva: chi è costui che parla con autorità, non come gli scribi? Ricordate, c'era questa non come gli scribi. E allora È un momento molto particolare, una guarigione di un uomo posseduto dal male, e Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni, lo invitano a casa sua, però c'è un problema. La suocera era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. E le suocere sono un problema. È fin troppo facile questa battuta, lo so, chiedo scusa alle suocere qui presenti, nel mio maschilismo, lo so, è solo per dire, però lo sto dicendo non per darvi addosso, assolutamente con tutto il rispetto e l'amicizia. E come dicevo, sapete che c'è anche una battuta che si fa. Nei giri ecclesiali e preteschi, e che il vero motivo per cui Pietro avrebbe tradito Gesù è appunto il fatto che gli aveva guarito la suocera. Questo è il vero motivo per cui Pietro lo tradirà. Allora, è naturalmente una stupidaggine quello che vi sto dicendo, però per dire. Che innanzitutto notate, no? Cioè, dall'esperienza della sinagoga, della guarigione di un uomo posseduto, si passa a una donna anziana, suocera, che è ammalata, per dire una persona che, secondo una logica del mondo, è maschilista, vale poco. Cioè, nel senso che, secondo la logica, no? Di un maschilismo e di un efficientismo, una donna anziana, eccetera, ammalata. E allora questo fatto di Gesù che si prende cura di lei, la prende per mano, no? Quindi questa attenzione ai più piccoli. E prendendola per mano. Questa sottolineatura del prenderla per mano, fra l'altro, fa ricordare a me come iconografo, ma penso anche voi conosciate quel bellissimo affresco nella chiesa di San Salvatore in Cora a Costantinopoli, Istanbul, dove che poi viene ripreso come l'icona della discesa agli inferi, no? In cui Gesù sta scendendo. Negli inferi allo stesso tempo sta risalendo, avendo distrutto le porte della morte, tenendo per mano, per il polso, Adamo ed Eva, e ridandogli la vita. Quella immagine sicuramente si ispira qui a questo Gesù che la prende per mano e la libera, no, dalla febbre. Allora, siamo in tempi in cui dobbiamo stare attenti alle febbri e speriamo di non averne. E la febbre, come sappiamo, sì, è la febbre che ci fa delirare quando è alta, e allo stesso tempo sono quelle febbri che molte volte non sono legate al Covid o altre patologie, ma sono quelle idee fisse, quelle idolatrie che a un certo punto ci prendono. E ci fanno delirare, cioè non ci permettono più di avere un rapporto sano con il mondo attorno a noi e con le persone attorno a noi. La febbre dell'oro, vi ricordate, c'era anche un film, no? Le febbri del potere, le febbri sono quelle cose che a un certo punto ci prendono ammalandoci. E ci impediscono un rapporto vitale col mondo attorno a noi. Allora il Signore la guarisce e qual è la ricaduta? Che la febbre la lasciò ed ella gli serviva. Per poter amare, per poter servire, bisogna avere un cuore sano. Perché fra l'altro noi sappiamo, no, come anche l'amore sia qualcosa di così facile parola e di così difficile attuazione. E sappiamo quanto, magari come in tante situazioni noi pensiamo di amare e poi ci accorgiamo anche attraverso l'aiuto degli altri che c'era tanto egoismo in quello che noi pensavamo amore. L'amore per poter essere sano ha bisogno di un cuore, di essere liberato, di un cuore libero dalle varie febbri. E poi la sera li portavano tutti i malati, tutti gli indemoniati, tutta la città era riunita intorno alla porta. Attenzione, quando diciamo indemoniati, non pensiamo che era proprio un continuo esorcismi, eccetera, eccetera. Intanto tutto il male era visto sotto l'azione del demonio, tutto il male. Nell'antichità si pensava che male fisico e male morale era sotto l'azione del demonio. Quindi tutto ciò che divideva. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Molti commentatori si sono sempre fermati su questa differenza. Notate, li portarono tutti i malati e gli indemoniati, tutti gli indemoniati, guarì molti, non dice guarì tutti, e scacciò molti demoni, non dice tutti i demoni. Quasi come intanto cogliere così che Gesù nella sua vicenda umana sicuramente si è fatto vicino e la sua azione ha dato vita a tanti, ma che mica a tutti. Che mica a tutti quelli che erano in Palestina Gesù ha guarito. E poi che succede? Succede che al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Guardate, questo primo capitolo è come dire, un riassunto di tanti episodi di una giornata tipo di Gesù a beneficio dei suoi discepoli, e quindi anche di noi. Cioè poter vedere l'azione e la parola del nostro Maestro per imparare a vivere da Lui. Quindi noi lo contempliamo perché in qualche modo i Suoi discepoli, non pienamente come Lui, ma in qualche modo conformandosi pian piano a Lui, acquistano qualche tratto, uno stile del loro Maestro. E allora qui ci viene detto che Gesù era un uomo che rifletteva, pregava, è uscito di buon mattino quando era ancora buio, si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Vedete, era un uomo di ascolto, era un uomo che sentiva e che aveva la necessità di rileggere, lasciar risuonare. E allo stesso tempo cercare di elaborare con la parola e nella preghiera col Padre suo la sua vita, i suoi incontri, le sue emozioni, i suoi scontri, le sue parole, le parole ascoltate. Aveva bisogno di uno spazio in cui rileggere, ascoltare in profondo ciò che aveva ascoltato, che aveva detto e ascoltato, che aveva fatto e aveva visto. Guardate, questa è un po' la preghiera. È uno spazio di silenzio dove con il Signore ci poniamo in ascolto del nostro cuore, che non è pieno di silenzio, il nostro cuore è pieno di tutto. Però è con Dio, con la parola, con noi stessi, che noi cerchiamo di ascoltare tutte queste risonanze per cercare di leggere, elaborare, decidere la nostra vita. La preghiera è un luogo fondamentale. E Gesù pregava. E che succede? Succede che Massimone, notate, Massimone, e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. Cioè, notate, no? È un po' Pietro che lo rimprovera, cioè che gli sta a dire: Maestro, ma che stai a fare qua? Cioè, tutti ti cercano. Beh, immagino anche che Pietro avrà già organizzato la fila con i numeri, ha già dato i numeri a tutti, no? Per cui c'è una giornata di lavoro intensa che Gesù ha davanti a sé e lui sta là a pregare? Ma stiamo scherzando? Cioè, vedete? E paradossalmente, Pietro nel Vangelo di Marco, dopo le tentazioni nel deserto, è il primo su cui c'è una tentazione per Gesù. Tutti ti cercano, per cui tu devi essere come gli altri vogliono, no? Sei un uomo, sei avviato a una carriera di successo, sarai un grande guaritore. Tutti sarei una star, eccetera, e sottinteso noi con te, cioè perché noi siamo i tuoi pretoriani, cioè, quindi, no? Per cui buttati, no? Lanciati, chi sta a pregare? A che serve pregare? A che serve pregare? Tant'è vero che tanti cristiani non pregano. Attenzione, non sto parlando dell'Ave Maria, che pure hanno il senso, cioè della liturgia, che pure hanno senso, assolutamente, non sto dicendo niente contro, ma quel silenzio in cui ci ritroviamo ad ascoltarci, sembra non servire. Tant'è vero che c'è poco questo nella dimensione nostra. Io in questi anni in Puglia, quando mi chiamano per i ritiri nelle parrocchie, e non solo i ritiri nelle parrocchie, dato che vedo ci sono anche gli amici della pastorale familiare, anche nei ritiri del pastorale familiare, dove quando diciamo di fare un quarto d'ora di silenzio, 20 minuti di silenzio, è difficilissimo. Da noi in Puglia tutto finisce a tarallucci e vino. A pizza e pizza, i tarallucci sono anche buoni, sono anche buoni, molto buoni. Però sono poche le persone che poi si mettono in silenzio. E soprattutto c'è una pratica del silenzio, una pratica, un'abitudine all'ascolto. Non è semplice. A che serve? Uno direbbe, no? In questa mentalità efficientista, in cui ci sono tutti che aspettano Gesù, a che serve che Gesù preghi? E vedete, la risposta di Gesù è netta. Dice: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto. Cioè, Gesù non entra nella tentazione che dice a Pietro: ah sì, scusami Pietro, ma sai, avevo bisogno di un attimo di, però andiamo, andiamo, sì, meno male perché ci sei tu Pietro, che mi riporti con i piedi per terra, grazie Pietro che ci sei, Cioè, quindi Gesù non dice assolutamente niente di questo a Pietro, anzi dice: andiamoci, tutti ti cercano, andiamocene altrove. Perché vedete, la buona notizia non corrisponde, non alla, cioè non si chiude a una figura di Gesù che sia un guaritore. E qui dobbiamo un po' affrontare questa tematica, no? Cioè, dove la guarigione fisica, lo star bene fisicamente, che è importante, e noi in questo tempo difficile in cui stiamo, e non tutti lo capiscono, cercando di porre tutte le attenzioni per noi e per gli altri, no? E per una tutela della salute, che è importante, allo stesso tempo per noi cristiani, e forse potremmo dire forse per gli uomini in generale, non è l'importante, inteso come senso, scopo ultimo della nostra vita. Non è lo star bene fisicamente, che è importante, l'importante. Perché per noi cristiani l'importante è essere, potremmo dire qui con Paolo, essere coinvolti nel Vangelo, nella buona notizia di Dio in Gesù, nell'amore di Dio in Gesù per tutti gli uomini. E dall'altra parte ci sono stati uomini che per amore e per amore degli altri uomini hanno dato la loro vita, la loro salute e la loro vita. E dall'altra parte ci sono uomini e donne che invece, non amando nessuno e non essendo amati da nessuno, però magari stanno bene in salute, la loro vita è un inferno di solitudine. Stanno bene, cioè, valori delle analisi, trigliceridi, no, eccetera, tutto quanto, colesterolo, glicemia, PSA, non lo so, sto sparando a caso, chiedo scusa ai dottori che sono qui presenti, e, per dire tutti i parametri è a posto, ma... Allora ecco, credo che questo dobbiamo tener conto, no? Per cui ripeto, l'ho detto e lo ridico e lo sapete, no? Io non sono assolutamente un fideista o una, me lo spero, cioè per me la salute è un bene che Dio ci ha dato e dobbiamo curare, ma per l'amore. E mi verrebbe da dire anche questo, no? Cioè che... E sperando di uscire il prima possibile da questo tempo, noi dobbiamo augurarci di poterne uscire in salute, per noi e per tutti, e più profondamente nell'essere cresciuti nell'amore reciproco, che forse è la cosa più importante, no? Che questo tempo che ci sta scuotendo in tante situazioni, in tante certezze, che ci dà tante incertezze, che sta scuotendo, no, a livello sociale, economico, non si sente più? E io non si sente? La mia connessione forse è debole. Voi di MIT mi sentite? Non si sta sentendo? Io ho un attimo, ecco. Voi di MIT mi sentite, sì? Ecco, mi state sentendo? Un attimo solo. Adesso mi sentite? Sì, adesso sì. E quindi, comunque sto andando verso la fine, cioè quindi... Quello che cercavo di dire è che mi sembra importante per noi cristiani, e noi lo auguriamo a tutti gli uomini e le donne, i nostri fratelli e sorelle in umanità, che questo tempo possa essere un tempo in cui possiamo uscirne non solo più sani, o almeno sani, ma più uomini e più donne, più umani. A partire da una buona notizia per noi cristiani di Gesù, io qui c'ho tutto attivato, non si sente? Si sente, si sente, ecco. E sarà anche il tempo, non so, e quindi in questo, no, questo mi sembra importante, perché poi vedete Gesù di fronte alla richiesta di dire tutti ti cercano, cosa dice? Andiamo altrove perché anche altri possano incontrare il Vangelo, perché io predichi anche là. E Gesù andò predicando, annunciando e guarendo. In qualche modo è una salvezza che tocca tutto, che mette in moto, che non ci assicura una salvezza fisica, una guarigione fisica, però che in qualche modo, dato che noi siamo molto più uniti tra spirito, anima e corpo di quanto pensiamo, certamente può aiutare la nostra psiche e la nostra corporeità a vivere più da uomini, i giorni che Dio vorrà donarci, quello conta. i giorni che Dio vorrà donarci. Bene, allora vi auguro una buona eccolo qua. Potete attivare il vostro